Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Crolla l'utile della posta svizzera nei primi sei mesi dell'anno. Previsti 100 licenziamenti e un aumento dei prezzi. I sindacati annunciano battaglia. Commercio estero in luglio, meno 2,7% per le esportazioni, meno 4,2% per le importazioni rispetto al mese precedente, ma per ora la bilancia commerciale rimane positiva. Co-presidenza del PLR nazionale. Sulla formula inedita per i liberali radicali sentiremo l'opinione di Fulvio Pelli, che è stato presidente del partito svizzero per 7 anni. A Milano, a sorpresa, è iniziato lo sgombero del Leoncavallo. Dopo 31 anni di occupazione, chiude il controverso centro sociale. Occultare la storia con un ordine esecutivo per il presidente statunitense Trump. I 19 musei dello Smithsonian a Washington devono dare meno spazio alle pagine più bue della storia americana. Con licenziamenti e un aumento dei prezzi, quindi la posta risponde alla crescente pressione economica. Come comunicato questa mattina, nella prima metà del 2025 l'utile netto è sceso del 44% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Immediata la reazione dei sindacati, che ritengono i licenziamenti inaccettabili. Ci dice di più Paola Latorre.
La riorganizzazione prevede un massimo di 100 licenziamenti, mentre altri 20 contratti saranno adeguati. Tagli necessari, ha fatto sapere la posta, per rispondere alla crescente pressione economica. Nel primo semestre del 2025 ha visto infatti il suo utile operativo calare, così come l'utile netto, pari a 74 milioni di franchi, che è del 44% inferiore al primo semestre del 2024. Per spiegare i risultati, il direttore ad interim Alex Glanzmann ha indicato davanti alla stampa a Berna il continuo calo del volume delle lettere e delle transazioni allo sportello, nonché l'aumento dei costi, in particolare per quanto riguarda il personale. Per far fronte alla situazione, la posta punta quindi su adeguamenti tariffari, definiti moderati, e su guadagni di efficienza per quel che riguarda il personale. Non si è fatta attendere la reazione dei sindacati, che hanno definito inaccettabili i nuovi licenziamenti. Adriano Troiano, segretario centrale di Sindicom.
Noi siamo scioccati perché 3 mesi fa non era chiaro che licenziamenti cambiano la gente non è capabile, allora invece di formarle vanno a cercare all'esterione la gente giovane che è più nelle cose digitali.
Una politica del personale carente non deve essere scaricata sulle spalle dei dipendenti, secondo Sindicom. Dello stesso parere il sindacato Transfer, che in una nota sostiene che oltre la metà dei posti soppressi sarà nuovamente occupato, ma con forze esterne. La posta, dal canto suo, fa sapere che attuerà i tagli con la massima responsabilità sociale, attenuando le eventuali ripercussioni negative. Idealmente punta a sfruttare la fluttuazione naturale del personale.
90 posti di lavoro verranno tagliati anche da Orior, il gruppo alimentare zurighese. Ad essere colpita sarà la sede grigionese della controllata Albert Spies, che si occupa di produrre soprattutto carne secca e che passerà da 130 a 40 impiegati. Una parte della produzione di insaccati verrà trasferita alla Rapelli di Stabio, che pure fa parte del gruppo Orior. In futuro non si esclude una fusione tra Rapelli e Albert Spies. Nel mese di luglio il commercio estero svizzero ha vissuto un mese negativo. Esportazioni e importazioni sono diminuite rispetto al mese precedente. Il saldo della bilancia commerciale rimane tuttavia positivo. Sentiamo i dettagli da Marzio Minoli.
Meno 2,7% di esportazioni, meno 4,2% di importazioni rispetto al mese di giugno. Queste in estrema sintesi le cifre del commercio estero svizzero del mese di luglio. Nonostante questa contrazione, la bilancia commerciale rimane positiva. In altre parole, la Svizzera continua ad esportare più di quanto importi, con un saldo di più 4 miliardi e 300 milioni di franchi. Le statistiche pubblicate dall'ufficio delle dogane in questi mesi e quelli che verranno servono soprattutto per capire quale impatto hanno i dazi del 39% sulle esportazioni verso gli Stati Uniti, i quali, ricordiamo, sono il primo mercato di sbocco per diversi settori. Al momento le cose sono ancora tutto sommato tranquille, anche perché i dazi sono entrati in vigore solo da agosto. Vediamo le cifre, iniziando dalla destinazione delle merci elvetiche, e iniziamo proprio dagli Stati Uniti, che nel mese di luglio hanno visto esportazioni crescere dell'1,1%. Arrivano buone notizie però anche dalla Germania, altro paese fondamentale per l'economia elvetica, un più 1%, che potrebbe sembrare molto contenuto, ma che arriva dopo due mesi di dati negativi. Per quel che riguarda la tipologia di merci esportate, scende la voce più importante, la farmaceutica, con un meno 6,8%. Interessante l'evoluzione del settore orologero. In generale, le esportazioni sono cresciute del 7%, grazie soprattutto agli Stati Uniti, dove hanno fatto un balzo del 45%. Insomma, ci si preoccupa di riempire i magazzini americani prima dell'esplosione dei prezzi.
Nella Svizzera italiana questa mattina c'è stato un accoltellamento all'interno del carcere ticinese della Stampa. L'episodio ha coinvolto due detenuti durante il momento all'aria aperta. Gli agenti di custodia sono subito intervenuti e, stando a informazioni raccolte dalla RSI, la vittima è stata trasportata all'ospedale. La sua vita non è in pericolo. Del caso si sta occupando ora la polizia, che dovrà chiarire cause e dinamiche del fatto. La struttura carceraria è stata messa in sicurezza. Il Canton Ticino intende acquisire integralmente la Alloggi Ticino S.A., di cui detiene già la maggioranza relativa, per rafforzare la sua politica a favore di alloggi a pigione moderata. Per farlo, il Consiglio di Stato ha licenziato un messaggio all'indirizzo del Parlamento proponendo un credito di investimento di 9 milioni e 400 mila franchi. La società oggi possiede e gestisce una quarantina di immobili su tutto il territorio cantonale ticinese. Sentiamo il consigliere di Stato Raffaele De Rosa.
I dati che ci vengono forniti dall'osservatorio della SUPSI mostrano che c'è un bisogno di alloggi e abitazioni a pigioni moderata, quindi è un bisogno reale e concreto. In questo senso, questa è un'ulteriore opportunità che si propone al cantone di poter quindi così garantire la continuità sia di Atisa sia cogliere per il futuro ulteriori opportunità che dovessero manifestarsi.
Allora, è scaduto a livello nazionale il termine per inoltrare le candidature per la successione di Thierry Burkhardt alla presidenza del Partito Liberale Radicale Nazionale. Ormai praticamente certo, ci sarà una co-conduzione tra Susan Vincent Stauffacher e Benjamin Mühlemann. Una proposta inedita per i liberali radicali, che attende ora l'approvazione dei delegati del partito, che si riuniranno in assemblea il 18 ottobre, ma il voto, si può dire, è scontato. In mattinata ho parlato di questa copresidenza con chi tra il 2005 e il 2012, per 7 anni, è stata la testa del Partito Nazionale. Si tratta del ticinese Fulvio Pelli, che è in viaggio. Sentiamo la nostra conversazione. Buongiorno e benvenuto al radiogiornale Fulvio Pelli. Allora, le chiedo subito cosa pensa della formula due teste a capo del PLR nazionale. La convince?
Ma è un esperimento nuovo, ma non vedo nulla che possa impedire di fare un buon lavoro. Due teste, se vanno d'accordo, sono due pensanti e quindi magari di più che uno solo.
Una sangallese, un glaronese, una donna, un uomo, le due anime del partito, quella radicale e quella liberale. Ma Fulvio Pelli, le chiedo se e in che modo è possibile che una simile copresidenza possa dare una linea chiara del partito.
Ma io penso che i due andranno d'accordo, si conoscono bene e sono esperti, diciamo, di due politiche un po' diverse, ma comunque entrambe molto importanti. Il fatto che vengo dalla Svizzera orientale non ha una importanza. L'importante è che lavorino bene, soprattutto nella Svizzera tedesca, dove il partito fa sempre degli alti e bassi. Vediamo che si deve da fare per farlo crescere nella Svizzera tedesca, che è il posto più importante.
Ma sui temi come quelli europei, bilaterali 3, come la vede?
Ma questa è una decisione collettiva che verrà presa da un'assemblea, poi chiunque abbia opinioni divergenti starà zitto.
Abbiamo detto, Fulvio Pelli, due svizzero tedeschi che non parlerebbero il francese, non sappiamo se parlano italiano o meno per il momento. È uno smacco per la latinità, soprattutto dopo la presidenza attuale, sempre svizzero tedesca, di Thierry Burkhardt.
Ma diciamo che il candidato Romando c'era, è l'attuale capogruppo, quindi resta nel vertice una persona di lingua francese ben conosciuta e esperta e anche molto apprezzata. Fa parte della Svizzera questa difficoltà di capirsi con lingue diverse. Ci siamo sempre riusciti, sono almeno due secoli che va tutto bene.
E lei, quando è stato presidente del Partito Nazionale, Fulvio Pelli, si sarebbe mai immaginato di co-condurre il PLR?
Ma ai tempi non ci si pensava e quindi nessuno ha fatto dei ragionamenti. Non vedo che tipo di problema potesse esserci, poi oggi forse tenere conto dei due generi è anche in linea con i tempi.
Si è faticato comunque a trovare candidati validi per la presidenza del PLR nazionale. All'epoca lei, quando era presidente del partito, era consigliere nazionale, avvocato, notaio, impegnato in molte attività professionali, con una famiglia. Come faceva lei a conciliare il tutto? Perché insomma i grandi partiti svizzeri oggi faticano a trovare candidati per la presidenza.
Ma sa, la presidenza di un partito è la posizione più delicata, perché si è quello che è sempre davanti ai microfoni, davanti alle telecamere, deve sempre prendere posizioni, ogni weekend deve sapere cosa hanno detto tutti i media della domenica e prendere posizione si impara poco a poco e spaventa naturalmente questo ruolo, perché inventarne una buona tutte le domeniche non è così facile. Io ho imparato un trucco, nel senso che non rispondevo mai, prendevo un paio d'ore e poi ci pensavo e rispondevo. Quindi quella fatica lì rimane e quindi scoraggia un pochettino. Poi dipende da che famiglia si ha, è chiaro che se una famiglia con un partner insofferente, la politica non la si può fare.
E in conclusione, Fulvio Pelli, qual è il problema più importante del partito a titolo svizzero oggi?
Ma è la compatibilità con delle idee liberali con un mondo che diventa sempre più illiberale e in cui piacciono gli uomini forti, quelli che le dicono grosse, che però per finire normalmente falliscono, a meno che possano contare su una dittatura ferrea con grandi forze di polizia per reprimere ogni dissenso. Quelli sono gli uomini forti che ogni tanto qualcuno nell'Occidente ammira, ma si sbaglia di grosso perché non sa cosa ci portano questi uomini forti. Ci portano alle dittature, alle autocrazie, a qualche cosa di orribile per chi apprezza la libertà.
E noi continuiamo a parlare di impegno politico. Meglio che faccia un altro mestiere, in parole povere, quanto consiglia un audit esterno al consigliere di Stato giurassiano Marshall Courté, accusato di aver instaurato un clima di paura generalizzato nel suo dipartimento. Maggiori dettagli da Lucia Mottini.
Niente di penale contro il ministro giurassiano, ma molte carenze manageriali che rendono difficile un miglioramento della situazione a breve termine. Questo in sostanza quanto emerge dall'audit esterno dopo 3 mesi di inchiesta. Tra le raccomandazioni quella di un riorientamento professionale. Il punto più dolente è la paura diffusa nel Dipartimento della Formazione, Cultura e Sport. Rileva l'autore del rapporto, Daniel Held, di un'impresa specializzata di Losanna.
Per della peur des conséquences, peur de s'exposer.
Una paura anche di rappresaglie che limita l'efficacia dei collaboratori.
È très limitant pour une équipe et pour avoir du plaisir et une sécurité psychologique au travail.
Al consigliere di Stato del centro, in carica da 10 anni, vengono anche rimproverati una mancanza di linea nelle richieste ai suoi collaboratori e un'attenzione focalizzata sull'elettorato piuttosto che sul clima all'interno del suo dipartimento.
Je ne suis pas un manager de formation. Moi je suis un politicien.
Non sono un manager di formazione, ma un politico, ammette Courté. Però mi rimetto in discussione e questa presa di coscienza mi dà una forte motivazione per migliorare.
Cette prise de conscience, elle fait che je suis extrêmement motivé pour changer ça.
Il consigliere di Stato Giurassiano intende quindi ripresentarsi alle elezioni cantonali di ottobre. Intanto gli viene ritirata la sezione in cui i rapporti sono maggiormente compromessi, la formazione professionale che sarà assunta dall'attuale ministra dell'Interno Nathalie Berthelot.
Andiamo ora a Milano, dove oggi è stato sgomberato un centro sociale storico, nonostante molti appelli, tra cui questo.
Giovedì mattina, ricordatevi, giovedì mattina, davanti al centro sociale Roncavallo, aspettando il messo comunale che vorrebbe sfrattare il posto più bello d'Italia.
Non mancate.
Non mancate, giovedì mattina si può saltare anche la scuola. Parola di Paletta.
Dopo anni di resistenza a questo sfratto arrivato questa mattina, il Leoncavallo non c'è più. Quella che avete sentito era la voce di uno dei suoi sostenitori che lanciava un appello a sostegno di questo controverso luogo sui social media. Il posto più bello del mondo per alcuni, come abbiamo sentito, un simbolo di degrado per altri. Ascoltiamo il servizio del nostro collaboratore Alessandro Braga.
Il blitz delle forze dell'ordine inatteso è scattato questa mattina, poco prima delle 9. Entrati nello stabile di via Watteau, periferia nord di Milano, gli agenti non hanno trovato nessuno all'interno e hanno potuto eseguire le operazioni di sfratto. Uno sfratto lungo oltre 20 anni, con l'ultimo avviso, il 133esimo, consegnato lo scorso 15 luglio, quando l'ufficiale giudiziario aveva dato appuntamento per il nuovo ordine di sgombero per il prossimo 9 settembre. Questa mattina, invece, l'operazione che pone di fatto fine ad un'occupazione durata 31 anni, dal 1994. Le prime richieste di sfratto nel 2003, poi anni in cui ogni tentativo di riappropriarsi dello spazio erano andati a vuoto. Lo scorso anno la svolta, con la richiesta da parte della proprietà, una società del gruppo Cabassi, al Ministero dell'Interno di un risarcimento di 3 milioni di euro per il mancato sgombero del centro sociale. Somma che il Viminale ha a sua volta chiesto all'Associazione Mamme del Leoncavallo, che formalmente rappresenta il centro sociale. Associazione che da qualche mese ha aperto un dialogo con l'amministrazione cittadina per ottenere l'uso di uno spazio comunale in un altro quartiere della città, in modo da continuare l'esperienza associativa in un ambito di legalità. Ora si vedrà come proseguirà il percorso. Spazio di socialità e cultura per alcuni, simbolo di illegalità e degrado per altri, il Leoncavallo nei decenni è stato oggetto di battaglie politiche tra destra e sinistra, con la prima ad attaccarlo e la seconda a difenderlo. Intanto, alcune centinaia di militanti del Leoncavallo, insieme a molti cittadini solidali con loro, questa mattina si sono riuniti davanti allo stabile, presidiato dalle forze dell'ordine. In giornata ci potrebbe essere una manifestazione di protesta per lo sgombero.
Negli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato una nuova crociata dopo la stretta sull'immigrazione illegale, dopo lo scontro con alcune prestigiose università, questa volta a finire nel mirino del presidente statunitense alla più grande istituzione museale al mondo, lo Smithsonian, con sede nella capitale, Washington. La sua colpa per Trump è dare eccessivo spazio alla schiavitù, alle pagine più buie della storia americana, come ci racconta il nostro corrispondente Andrea Vosti.
When you think of the Smithsonian, you think of its spectacular museums like Air and Space, Natural History, American History, and the institutions.
Con i suoi 19 musei e oltre 16 milioni di visitatori ogni anno, lo Smithsonian è una vera e propria istituzione negli Stati Uniti. Alcuni dei musei più visitati, il Museo dello Spazio, quello di Scienze Naturali, quello di Storia Afroamericana, fiancheggiano il National Mall, la spianata monumentale di Washington.
But remarkably, very few know about the institution's founding donor and namesake, James Smithson.
La loro particolarità sono tutti gratuiti, come aveva stabilito all'inizio 800 il suo fondatore, il mecenate inglese James Smithson.
We want the museums to treat our country fairly. We want the museums to talk about the history of our country in a fair manner. Not in a woke manner.
Adesso però i musei dello Smithsonian sono finiti nel mirino della furia iconoclasta di Donald Trump, colpevoli, secondo il presidente degli Stati Uniti, di essere permeati dalla cultura woke, di dedicare troppo spazio a diversità e inclusione, ma soprattutto di rappresentare la storia americana sotto una lente negativa. Lo Smithsonian è fuori controllo, ha accusato Trump sul suo social media Truth. Tutto quello che viene discusso è quanto sia orribile il nostro paese e quanto tragica sia stata la schiavitù. Non c'è nulla che celebri i nostri successi. Con un ordine esecutivo, il presidente ha quindi ordinato ai vertici dell'istituzione, che è finanziata con fondi federali, di rimuovere dalle esibizioni tutti gli elementi e le narrazioni ritenuti non allineati alla visione America First, divisivi o considerati non patriottici.
My question to the president would be,
Would you say the same thing as it relates to the Holocaust?
Mi chiedo se Trump farebbe la stessa cosa se si trattasse dell'Olocausto. Si è chiesta provocatoriamente la deputata del Texas, Jasmine Crockett, afroamericana.
If we don't recognize the full history.
Se non accettiamo l'insieme della nostra storia, c'è il rischio di ripetere gli errori del passato. E questo è quello che Trump vuole.
Then we are doomed to repeat it, and frankly, this is a guy that is trying to do everything that he can to repeat it.
Dopo l'assalto contro alcune prestigiose università, dopo aver assunto il comando del Kennedy Center per le arti dello spettacolo, il presidente statunitense apre dunque un altro fronte della sua guerra culturale. E pensare che soltanto 8 anni fa, all'inizio del suo primo mandato, Trump aveva speso parole al miele per il nuovo museo della storia afroamericana.
It's a new, beautiful Smithsonian Museum that serves as a shining example of African Americans' incredible contributions to our culture and our history.
È un museo bellissimo che racconta il contributo degli afroamericani alla nostra cultura e alla nostra storia, affermava il presidente statunitense. Una storia che Donald Trump ha ora però tutta l'intenzione di riscrivere a suo gusto, diletto e gradimento.
È arrivato il momento dello sport. Grazie, buon pomeriggio.